festa di Cristo Re, Re dell'universo. Sembrerebbe una festa strana, fuori moda, quando i re e le monarchie stanno scomparendo in tutto il mondo, no? Per dar luogo alle repubbliche. Ma il Signore non è di questo mondo, quindi lui fa il comodo suo, eh? Il mio regno non è di questo mondo, dice Gesù. Il mio regno è un regno di verità, di giustizia, di amore e di pace. Vedete qui davanti a voi il simbolo della regalità, con la corona del re, il segno rosso, segno del potere, ma il potere non è quello degli uomini che comandano, sfruttano e opprimono. Il regno di Cristo, la parola potere, regnare, vuol dire servire. Il più grande tra voi sia colui che serve. Vi ricordate la scena della mamma di Giacomo e di Giovanni, no? Anche allora c'erano le raccomandazioni e le bustarelle. Anche le mamme di allora raccomandavano i figli. Cioè, Gesù, io due figli ti ho dato, cioè, vedi un po', uno misto degli esteri e uno misto degli interni. E Gesù la guarda e dice, Madonna, ma tu non sai cosa mi chiedi? A parte che non spetta a me dare i posti nel regno mio, spetta al Padre. Ma i tuoi figli saranno capaci di bere il calice amaro della passione? Se saranno capaci di bere il calice amaro della passione, saranno misto degli esteri e misto degli interni. Quindi servire Gesù non vuol dire avere il potere sugli altri. Vuol dire servire, farsi schiavi degli altri, mettere il grembiule e lavare i piedi. Quando ai miei ragazzi ricordo una loro collega sugli altari, Beata Chiara Luce Badano, morta nel 91, altro ieri. Ricordo di questa ragazza quando era bambina, 8 anni, nel suo paese c'era un ospizio di anziani. La mamma gli aveva insegnato, ecco le mamme sagge, educatrici, di far l'opera buona, andare a trovare i vecchietti che hanno bisogno di tutto. Un giorno, parlando con una nonnina che si lamentava, ebbe questa confidenza: ci vedi, bambina, quando mando la mia biancheria a lavare, molto spesso qualcuno me la ruba. A 8 anni questa bambina dice: non ti preoccupare, tu dalla me, io la porto a casa, te la lavo, te la stiro e te la profumo e te la riporto. Cioè, ah no, tu sei troppo piccola, sei la tua mamma, d'accordo. Cioè, ma no, ma io so fare queste cose. 8 anni. Cosa ha fatto questa ragazza per essere santa sugli altari? Semplicissimo. È cresciuta in mezzo a queste opere di amore. Lei tutti i giorni o meno, dopo lo studio, andava a visitare questa comunità di anziani per vedere se avevano bisogno di qualche cosa. Ecco l'amore, vedete, regno di amore. Questa ragazzina è stata capace di ottenere da Dio la guarigione di un bambino veneziano colpito da encefalite fulminante. Pensate che roba. I genitori di questo bambino, mi sembra si chiami Dante, telefonarono alla mamma di Chiara Luce, dice: Chiara, pregate la vostra figlia perché questo bambino sta morendo. Cioè, sì, preghiamo insieme. Quella preghiera ebbe la guarigione istantanea per questo bambino. Vedete, quello che fece sulla terra operando le piccole cose, le ha fatte in cielo operando la guarigione miracolosa di questo bambino. Il mio regno è regno di verità, di verità. Vedete, il Vangelo è parola di Dio. Guai se interpretassimo il Vangelo come un'opinione, come la mia e la vostra. Saremmo dei sacrileghi. La verità sta al di sopra di noi. Vale per tutti gli uomini, di tutte le latitudini, vale per sempre. La verità non cambierà mai. Quella che era bianco 2000 anni fa è bianco anche oggi, eh? Non si è scolorito. Le nostre opinioni possono essere di oggi, di domani, possono cambiare. La verità non cambia mai. Gesù è sempre dalla parte del vero, del bello, del giusto, dell'onesto. Il Vangelo, amici, ecco perché ha una forza rivoluzionaria. Vedete, l'altra domenica vi lessi una pagina di Benedetto Croce, no? Perché non possiamo non dirci cristiani, in cui diceva che il cristianesimo è la più grande rivoluzione della storia, perché davvero ha cambiato il mondo. Tutte le altre rivoluzioni hanno creato che cosa? Delle nuove oppressioni. Vedete, quando la rivoluzione si fa per beni particolari, non si fa mai il bene di tutti. Cristo ha operato per il bene di tutti. Noi dovremmo, amici, metterci in testa che noi tutti siamo chiamati ad una vocazione di fraternità. E noi dovremmo pensare di essere tutti una sola famiglia. Lo capite, amici, cosa vuol dire? Questo vuol dire distruzione dell'egoismo, dell'individualismo. Noi dovremmo pensare, in termini evangelici, che tutto quello che facciamo, per esempio, ai bambini di Padre Glenn, lo facciamo a Gesù Cristo. Altrimenti faremo opere di filantropia. La carità cristiana non è filantropia. Perché si distingue dalla filantropia? La filantropia è l'amore per gli uomini in quanto uomini, ma la carità è qualcosa di diverso. Io ti amo non perché sei un uomo come me, ma io ti amo perché in te vedo Gesù Cristo. Tu sei fatta immagine e somiglianza di Dio. Quindi io non lo faccio a te solo come uomo appartenente alla mia società, ma io in te vedo l'immagine e il volto del Signore. Capite com'è diverso, amici? In ogni persona c'è il volto del Cristo. Allora, cambia tutto. Se noi facessimo le nostre azioni in base a questo principio, amici, i carabinieri non esisterebbero, la polizia non ci sarebbe, non avrebbero lavoro, no? Non c'è bisogno, perché se siamo improntati a questa vocazione di umana fraternità cristiana, per cui nell'altro non vedo solo l'uomo, ma vedo il figlio, fratello, ad immagine di Dio, il mondo cambia, cambiano le relazioni. Vedete, il mio regno è regno di verità, non delle opinioni. Oggi la verità viene contraffatta. Noi, tramite la televisione, i telegiornali, i giornali, ma non vedete che caos? Ognuno ci trasmette la sua verità, che poi in fondo è un'opinione. Per cui noi ci diciamo, ma dov'è la verità? Quando tiriamo le somme di certi avvenimenti e di certe riflessioni, cosa diciamo? Ma dove sta il vero? Chi ha ragione? Chi ha ragione? Molto difficile sapere molte volte chi ha ragione. Molto spesso vince l'abilità nel trasmettere certe notizie. Ma la verità molto spesso non è sinonimo di verità. Abilità non è verità. Il mio regno è regno di giustizia. Vedete, è una delle beatitudini di Cristo. Beati coloro che amano la giustizia, che non è solo una giustizia retributiva o distributiva, rendere a ciascuno il suo. La giustizia di Cristo, vedete, nel linguaggio biblico, justus, giusto, è omnicomprensivo di tante virtù. Di San Giuseppe, per esempio, si dice solo questo, erat vir justus, che vuol dire? Era un uomo che in se stesso racchiudeva tutte le virtù cristiane e umane. Noi dovremmo essere così se siamo cristiani, essere uomini giusti, uomini che amano tutte le virtù, l'umiltà. Dovremmo amare la fratellanza, dovremmo amare la solidarietà, la ospitalità, la disponibilità. Amici, quanto è difficile essere cristiani. Ecco perché il cristianesimo è rivoluzionario, perché chi come i santi si identifica con le beatitudini diventano trasformatori del mondo. Allora arriverà la bontà, la giustizia, la verità, l'amore, la pace. Il mio regno è regno di giustizia. Dice Don Primo Mazzolari, questo grande uomo del dopoguerra, che predicava nella bassa mantovana, dice: per operare una vera rivoluzione non basta un vago criterio di giustizia. Occorre una certezza religiosa così sicura e illuminata da orientarci e stabilirci non soltanto nel dovere di non fare agli altri ciò che non vogliamo per noi, ma nel sentirci veramente fratelli gli uni degli altri. Amici, sentirci fratelli. Ma il mondo d'oggi naviga su questo mare? Naviga con queste navi verso la fraternità o non verso il bene particolare, i propri comodi, il proprio utile, il proprio tornaconto? Solo Dio ci può liberare da questo nostro male e dal male altrui e saldarci in questa volontà di salvezza con la stessa passione del piano spirituale. Dice: dopo un po' di strada noi dobbiamo ricordare che tante rivoluzioni hanno creato nuove oppressioni. L'unica che veramente ha dato il senso della vera libertà è quella cristiana. Ecco perché, scrive Don Primo Mazzolari, noi non vogliamo una rivoluzione che invidi, ma una rivoluzione che ami. Noi non vogliamo portar via ciascuno, a nessuno, il suo piccolo star bene, ma vogliamo solo impedirgli che il suo star bene determini lo star male di molti. Cioè, noi dovremmo distruggere l'egoismo, il particolarismo, per il bene di tutti. Noi vogliamo una rivoluzione che sia la voce della nostra umana pietà e della nostra cristiana fraternità. Ecco, amici, il senso di ciò che celebriamo oggi. Se apparteniamo a Cristo, Re dell'Universo, dobbiamo essere amanti della verità e non della menzogna e della contraffazione. Dovremmo essere dalla parte della giustizia nel senso biblico. Persone che vengono coinvolte da tante virtù, quali quelle che ho numerato, per essere tutto di tutti, chiamati come una vocazione speciale e particolare ad una fraternità solidale e totale. Se siamo cristiani dobbiamo operare con l'amore. Guardate che è una grande medicina. Non so se avete saputo che il Papa, ieri, credo che abbia ricevuto, se ci sono riusciti, ad avere il mio libro su questa chiesa. Una nostra signora di Santa Lucia, ieri ha avuto, così mi diceva, una particolare udienza da Papa Francesco, e gli ha portato il libro con una dedica, dicendogli: Papa, a Perugia c'è una chiesa che tu devi conoscere. Per una chiesa dove la Madonna viene particolarmente onorata ed amata, se avrà la bontà di leggere qualche pagina, sentirà come la Madonna è scesa con i suoi piedi a Perugia, costruendo, volendo costruire, seguendo e pagando questa meravigliosa chiesa. Gli ha messo anche il numero di telefono, tu sta a vedere che fra qualche giorno Papa Francesco mi chiama. Scansateci. Per ulteriori informazioni rivolgersi a Timbro. Papa Francesco l'altro ieri, una delle tante ne ha combinate, no? Sentite cos'è l'amore. Amore, questo, amici, è amore. Noi è inutile che stiamo a dire: sto Papa sta togliendo l'alone di sacralità, di mistero del pontificato, per essere in mezzo alla gente ha tolto il senso del mistero. Ma piantavola. Ma Gesù Cristo dove abitava? Abitava nelle baracche. I primi papi stavano al Trastevere e non abitavano in mica in Vaticano. chiaro? Erano in mezzo alla gente, vivevano in mezzo ai poveri, andavano a visitare i poveri come fa lui, no? Questo è Gesù Cristo. Ma di chi è vicario? Del re? Del presidente del consiglio o di Gesù Cristo? È chiaro? Sto Papa l'ha combinata un'altra. Un bambino gli ha scritto una lettera: caro Papa Francesco, io mi chiamo tal de tali, ti do il mio numero, io sono stufo di vivere nella famiglia perché io non vedo mai il mio papà. Lui lavora sempre, di giorno e di notte, la domenica e gli altri giorni. Io voglio un papà e una mamma che stiano con me. Fa qualcosa se puoi. E ci ha messo il numero di telefono. E l'ha chiamato i giorni fa, i genitori. L'ha chiamato, dice: ma che fate con sto figlio? Ho avuto questa telefonata dal vostro bambino. Ha bisogno di voi. Amici, come lo chiamiamo questo? Amore. Amore. Ho visto una fotografia che mi ha sconvolto. Non so se avete visto una fotografia di una persona colpita da una malattia terribile che devasta tutto il corpo, facendo delle escrescenze corporee in tutta la superficie del corpo, no? Pensate, il Papa lo ha abbracciato, lo ha baciato, cosa che non ha fatto mai nessuno. Tutti lo scansano, perché anche a vedersi non è una cosa molto bella, no? È una malattia, non so come si chiami, terribile, neuro, boh. Il Papa, pensate, sembrava, dice la sorella, sembrava non volerlo lasciarlo più, per la tenerezza che ha avuto per questa persona, da tutti scansata. Come lo chiamiamo questi, amici? Come lo chiamiamo? C'è un nome solo: amore. Papa Francesco è del Regno di Cristo, perché è un uomo che ama. È un uomo che ama la giustizia, che ama l'amore, che ama la verità, ma che soprattutto ama la pace. In settimana, Papa Francesco, sapete chi riceverà in udienza? Putin. Putin. Come mai? Non lo so. Ma io so una cosa, che quello che non è riuscito a Giovanni Paolo II di avere un contatto diretto col patriarca di Mosca, Cirillo, oggi, lui si augura che capiti a lui di poter essere introdotto tramite Putin nella Chiesa ortodossa per poterci parlare a quattro occhi, per dire: ma che stiamo a fare? Dopo 1000 anni ancora stiamo a litigare? Smettiamo di litigare, no, vogliamoci bene, è lo scandalo del mondo. E Papa Francesco riceverà Putin anche per questo, per poter essere introdotto ad un colloquio con il patriarca Cirillo di Mosca, onde poter ricostruire la Chiesa ortodossa nell'unità con la Chiesa cattolica. Amici, io vi invito a pregare perché quanto Francesco ha nel cuore possa essere esaudito. Il mio regno non è di questo mondo, è un regno di verità, di giustizia, di amore e di pace.